Buonasera, ben arrivati a tutti voi che avete sfidato la tempesta, è il caso di dirlo visto il Vangelo che ci attende, per essere qua. Quindi senza timore di tempesta, noi iniziamo chiedendo l'aiuto dello Spirito. Nel nome del Padre, del Figlio, dello Spirito Santo. Prima dico io, poi ripetete voi. Discendi Santo Spirito. Le nostre menti illumina. Del cielo la grazia donaci. Tu creatore degli uomini. Abbiamo iniziato nello Spirito. Abbiamo proprio bisogno di tanto Spirito Santo questa sera, perché il brano che affrontiamo è il punto di arrivo di tutto il cammino che abbiamo fatto finora, a partire da Marco 1:1, quando leggemmo più di un anno fa. Marco 1:1, inizio del Vangelo di Gesù Cristo, figlio di Dio. Come è scritto nel profeta Isaia, ecco io mando il mio messaggero davanti a me, eccetera. Quel messaggero è Giovanni, sappiamo che il Vangelo secondo Marco inizia con Giovanni, e poi subito Gesù, e poi le cose che abbiamo visto finora. Se io dovessi paragonare questa parte del Vangelo che abbiamo vissuto fino a oggi alle Alpi, che sono in Piemonte, in Valle d'Aosta, direi che il brano e tutto ciò che sta intorno alla parabola del seminatore, un po' come fosse il Monte Rosa, questo è il Monte Bianco. E vedremo il perché. Ci sono delle chiare indicazioni che qui c'è una svolta, che qui, anticipo, si passa all'altra riva. In questo brano, con questo brano, capiremo, almeno spero, come mai i discepoli, gli apostoli, non avevano capito la parabola del seminatore. Ma leggiamo il testo e a partire dalla lettura poi ci facciamo prendere per mano dal Vangelo e camminiamo insieme. Marco 4, 35-41. In quello stesso giorno, alla sera, Gesù disse loro: passiamo all'altra riva. I discepoli, congedata la folla, lo presero così com'era nella barca. C'erano delle altre barche con lui. Ed ecco levarsi una gran bufera di vento che gettava le onde nella barca, tanto che questa già si riempiva. Egli stava dormendo sul guanciale a poppa. I discepoli lo svegliarono e gli dissero: Maestro, non ti importa che noi moriamo? Egli, svegliatosi, sgridò il vento e disse al mare: Taci, calmati. Il vento cessò e si fece gran bonaccia. Egli disse loro: Perché siete così paurosi? Non avete ancora fede? Ed essi furono presi da gran timore e si dicevano gli uni gli altri: Chi è dunque costui al quale persino il vento e il mare ubbidiscono? Allora, un brano di passaggio, versetto 35, passiamo all'altra riva. E qua scritto chiaramente nel Vangelo, passiamo all'altra riva. Un brano dove abbiamo visto finora, anche grazie alla parabola del buon seminatore, che è un punto sintetico di tutto quello che Gesù ha fatto, che spesso Gesù ha a che fare con scribi e farisei, oppure delle persone malate che guarisce, oppure è attorniato dalla folla, oppure ai suoi parenti che cercano di catturarlo, e intanto mentre fa questo ha con sé i suoi discepoli, li ha chiamati pian piano. Ci ricordiamo quando è passato lungo il mare, ha chiamato Pietro, Andrea, Giacomo e Giovanni, poi una seconda chiamata, tutti i 12 sul monte. Bene, tutti gli altri protagonisti spariscono. Qui non ci sono i parenti di Gesù, non c'è la folla, non ci sono scribi e farisei, non c'è gente malata. Lui e i suoi, su una barca. Tra l'altro la barca circoscrive chiaramente un perimetro. E si passa all'altra riva. La folla è congedata, versetto 36. Gesù è preso così com'era. Cosa vorrà dire questo verbo? Qualcuno segnala che c'è dentro anche un termine un po' di accudimento, forse che i discepoli accudiscono Gesù. Ecco, questo è l'entrata in questo brano particolare. Attenzione che mai come in questo brano noi riusciamo e siamo presi appunto per mano nel leggere il Vangelo attraverso il Vangelo e nell'accorgerci che leggere il Vangelo e leggere la vita sono due cose molto simili. Andiamo un pochino avanti, versetto 38 e versetto 39. Si racconta di Gesù che prima dorme e poi si sveglia, viene svegliato. Allora, nel Vangelo, che cos'è per eccellenza il sonno di Gesù e il risveglio di Gesù? Morte e resurrezione. Allora, se questo è il Monte Bianco, la Pasqua è l'Everest. Ma vediamo come entra profondamente. Dormire. Morire e dormire hanno delle similitudini, eh? Tra l'altro dopo ci entreremo dentro. Quando uno dorme, c'è, però non c'è. Se uno di voi in questo momento si addormenta, magari già stanco, sarebbe sempre qui, però ovviamente non seguirebbe. E tante volte nei film, a volte anche nella vita, si vede che uno dice «Ah, ma sta dormendo», poi ti accorgi che è morto, pure è morto. No, sta dormendo. E così anche il risvegliarsi. Quanto entra la Pasqua in questo brano? Quanto è un anticipo molto forte della vicenda di Pasqua, di cosa succede a Pasqua? Ma soprattutto, e qui che più di tutto io vedo una svolta in questo brano rispetto ai precedenti, è la prima volta che i discepoli sono toccati. Cosa vuol dire toccati? Vuol dire che abbiamo visto nel cammino fatto precedentemente, a notare che il cammino fatto precedentemente noi ci abbiamo messo un anno, visto che abbiamo iniziato l'anno scorso. Stavo notando questa strana analogia tra il Vangelo e il nostro cammino di lectio. Il Vangelo secondo Marco, che non ha i brani di Gesù bambino, i testi dell'infanzia, descrive quello che è stato il ministero pubblico di Gesù. Noi non sappiamo esattamente quanto sia durato, diciamo 3 anni. Il nostro cammino di lectio sarà più o meno di 3 anni. Quindi è un po' giocoso questo, eh? È già passato un anno che i discepoli sono con Gesù, come è già passato un anno che noi stiamo facendo questo lavoro. Ma qui è la prima volta che sono toccati. Cosa vuol dire toccati? Vuol dire che prima, fino adesso, Gesù cosa ha fatto? Beh, un po' li ha chiamati. Sono lì perché li ha chiamati lui. Poi Gesù ha litigato con i farisei, guarito delle persone, sfuggito agli ai parenti, ha avuto a che fare con le folle. I discepoli erano sempre un po' lì a osservare, a guardare, a cercare di capire. Capire neanche tanto bene, visto quello che è successo con la parabola del seminatore. Ma se non capite questa parabola, qui rischiano la vita. Loro, non ci sono farisei, non ci sono parenti, non ci sono malati, non c'è folla. Ecco perché è particolare. Cosa succede al tuo rapporto con il Signore Gesù quando sei toccato sul vivo? Immediatamente vedete che il testo è la vita. I discepoli sulla barca durante la tempesta, noi nelle prove. Noi quando siamo toccati. Un lutto, una malattia, un licenziamento, una crisi familiare. Cosa succede? Riprendiamo in mano il Vangelo. Questi elementi li ho segnalati per dire che qui c'è una svolta. Infatti attenzione che tutto tutte queste cose poi si focalizzeranno solamente su una parola di questo brano, per noi decisiva, per noi che siamo qui adesso, non quelli sulla barca, per quelli a San Leone Magno il 26 di un venerdì di ottobre. Allora riprendiamo in mano il brano. In quello stesso giorno, alla sera, simbolo molto forte, fine della giornata, è finita una giornata, Gesù disse loro: passiamo all'altra riva. I discepoli, congedata la folla, lo presero così com'era nella barca. C'erano anche altre barche con lui, ed ecco levarsi una grande bufera di vento che gettava onde nella barca, tanto che questa si riempiva. La prova. Di solito vai in barca e non succede niente. Di solito noi viviamo le nostre giornate, e la stragrande maggioranza delle nostre giornate sono magari faticose, ma normali. Ci si alza la mattina, colazione, si va al lavoro, si fanno delle cose, poi il pranzo, poi altro lavoro, altre faccende, poi la sera, eccetera. Qualche volta le giornate sono attraversate dalla prova. Attenzione, versetto 38, egli stava dormendo, dormendo, che è una splendida descrizione di un Signore che c'è e non c'è. Ripeto, se voi tutti in questo momento vi addormentaste, io al microfono direi: allora sveglia, dove siete? Non è che siete col corpo andato dall'altra parte, però se uno dorme, uno non c'è. C'è la prova che il Signore ronfa. Immediata la lettura, vedete, il Vangelo trapassa nella vita, la vita trapassa nel Vangelo, spesso è proprio nella prova che abbiamo la sensazione di una grande assenza del Signore. Famoso, Signore guarda giù. Guarda giù, dove sei? Questo è un grido che ha sempre attraversato l'umanità, anzi la rivelazione ebraico-cristiana inizia con gente che gridava, sapeva neanche che sarebbe stato il loro Dio, che gridava schiavo in Egitto. Tra l'altro ci sono molti riferimenti anche all'Esodo, l'acqua, la tempesta, passare all'altra riva, c'è tutta una lettura esodica che noi non facciamo ma che potremmo fare di questo brano. Signore dorme. C'è e non c'è. È così forte questo punto che non bisogna essere degli studiosi particolari di lingua italiana per scoprire che di fronte a questo sonno i discepoli reagiscono, lo svegliano, con un tono di rimprovero. Prego di cogliere questo tono che non è difficile da cogliere. Allora, sono lì a rischio della vita, e uno più a rischio della vita, più non sta a fare grandi discorsi. Quando uno è a rischio della vita dice aiuto, aiuto, non fa filosofie. Loro un po' ne fanno. Maestro, mettiamoci in tasca questa parola che poi ci tornerà importante, maestro, non ti importa che noi moriamo? Percepite anche voi che c'è un rimasto, non te ne importa niente allora. Ma lo fai apposta, cioè noi moriamo e te. Attenzione, perché il Vangelo, la vita, la poca esperienza che ho di vita, di fede, di ministero e di me stesso, mi fa dire che noi una zona di rancore verso Dio spesso ce l'abbiamo. Poi guardate, siamo qui in tanti, storie diverse, vicende diverse, io ovviamente faccio un discorso generico, poi ciascuno lo prende e lo rilegga a partire da sé. Alla fine la parola è consegnata a ciascuno di noi e parla in un modo diverso a ciascuno di noi. Dentro questo rispetto della singolarità, il rancore verso Dio è spesso molto dominante nel cuore. Attenzione, a volte, più che esserci gente che ce l'ha con Dio e gente che non ce l'ha con Dio, c'è gente che ce l'ha con Dio e lo sa, gente che ce l'ha con Dio e non lo sa. Perché il male fa male. E quindi, benedetto Dio, onnipotente, appunto, perché non guardi giù? Perché il male continua, ai bambini, alle guerre, è forte questo grido. Meglio esserne consapevoli che inconsapevoli. Nei discepoli viene fuori. La prima volta che sono toccati, non gli era mai successo prima nel Vangelo. Al massimo c'era un incidente familiare, la suocera di Pietro che stava male, noi non sappiamo mai se Pietro era tanto triste o contento per questa suocera che sta male, comunque non erano toccati loro. Guardate che forte, hanno la forza nel momento del dramma comunque di tirare fuori un po' la loro rabbia, ma non te ne frega niente. Gesù si sveglia, risorge dal sonno, chiaramente mettiamo in questo piccolo rimprovero qui dove c'è il Monte Bianco, sappiamo appunto tra il Venerdì Santo e la Domenica di Resurrezione che cosa succederà, quello là è l'Everest, però già qui si vedono delle cose. Si sveglia, sgrida il vento, dice al mare taci, calmati, il vento cessa e si fa grande bonaccia. Attenzione qua, non sto a più di quel tanto sul parallelismo acque agitate, animi agitati, però ha il suo bello anche questo. Ha tra l'altro un particolare nautico, beh, c'è qualcuno tra voi che ha già sentito questo brano un po' di volte, quindi ormai lo sa quasi a memoria, ma c'è un bellissimo particolare nautico, perché vedete, nel Vangelo è sempre bello, quando c'è una parola, come fanno gli ebrei? Dovremmo chiedersi perché, no? Per esempio, non sognatevi di alzare la mano e di chiedermi ma cosa vuol dire che dorme su un guanciale? Perché io non ho idee particolari su questo, magari voi ne avete, poi ce le diciamo. C'ho un'ideuzza, ma non perché ce l'ho io, perché l'ho letta, sulla questione della poppa, no? Perché uno dice, vabbè, che dorma a poppa o a prua, che cosa ci cambia? A babordo o a tribordo? Non dimentichiamoci mai che il Vangelo è un testo assolutamente sintetico, non ci viene detto, erano su una triremi verniciata rossa con una bandierina che il vento tirava, non c'è quasi mai detto niente sul Vangelo, sapete che il Cardinal Biffi diceva, ma accidenti, non hanno neanche messo nel Vangelo il colore degli occhi di Gesù, così poi l'hanno dipinto biondo con gli occhi azzurri perché appunto non c'era scritto. Non bisognava essere dei geni per non farlo biondo con degli occhi azzurri, ma è un altro discorso. Cioè, è scarno di particolare il Vangelo. Eppure qui ci dice a poppa. Noi dice, vabbè, allora? E allora, tutti quelli che sanno un po' di barche, io no, ma l'ho letto, ve lo dico ma l'ho letto, dicono che quando appunto l'acqua entra in una barca, la prima parte che affonda è la poppa. Cioè, nel luogo più pericoloso. Particolare insignificante che se fossimo liguri l'avremmo gustato a mille, come milanese ce lo dicono e la prossima volta che andiamo in barca magari ci facciamo caso. E ecco, attenzione qua, io qui dico due cose, qui c'è qualche genitore del catechismo che ha un bambino al primo anno che la sa già questa cosa, mi ripeto, perché questo è un brano che io uso tanto con i genitori del bambino del primo anno di catechismo, con i genitori che vengono per il battesimo, con i fidanzati, dove spesso la maggior parte sono persone che non frequentano, no? E quindi io amo molto, proprio per l'amore che ho per il Vangelo, far notare che il Vangelo, già in quanto testo letterario, ha una dignità che neanche noi immaginiamo, e racconto sempre questa cosa che lo racconto anche a voi, perché può essere utile anche per porre attenzione ad altri brani e anche da dire. La vita e la narrativa è più semplice di quello che ci sembra. Per esempio, le storie, dai film di Hollywood alle favole di Esiopo, Omero, i fratelli Andersen, tutti quelli che i fumetti, sono sempre costruiti più o meno su questo plot, su questa trama. Situazione tranquilla, crisi, soluzione della crisi, ritorna alla tranquillità meglio di prima e vissero tutti felici e contenti, no? I film da cassetta, le grandi opere, Shakespeare non è così, ma il 99% dei film, delle cose sono così, che tra l'altro uno arriva sera stanco, affaticato, si mette su un bel film dove c'è una situazione tranquilla, poi che ne so, il sottomarino atomico va in crisi, l'astronave impazzisce, i due si odiano a morte, poi il sottomarino ritorna in superficie, i due si tornano da mare, finisce bene, fa, respira anche un po', appunto, happy end, la fine è bella, tranquilla, fa anche bene, è banale, però non abbiamo sempre bisogno di Shakespeare per vivere, qualche volta un film banale ci tira su. Se il Vangelo fosse fatto così, che disastro. Cioè, se il Vangelo fosse, adesso ve lo mimo, loro sono sulla barca con Gesù, poi c'è questa crisi tremenda, stanno rischiando di morire, Gesù invece si sveglia, placa tutto, Giuda potrebbe dire, finisce così, e gli saltarono al collo dicendo, Gesù, sei il più bravo e il più forte di tutti, tu plachi anche le tempeste, come siamo contenti, e vissero sulla barchetta felici, contenti. Sarebbe una banalità come tutte quelle che ci sono, magari farebbe cassetta. Interessante che nel Vangelo succede esattamente il contrario del happy end. Per questo il Vangelo è di altissima dignità già come testo, poi come credenti lo ancora di più. Andiamo a riprenderlo perché qui arriviamo al cuore. Taci, calmati, si fa grande bonaccia, torna il sereno, acque chete, uccellini, tutto bello, bucolico. Dice loro, c'è un rimprovero, perché siete così paurosi, non avete ancora fede, e qui potremmo fare tutta una riflessione perché è il punto del Vangelo più chiaro su mostrare che il contrario della fede è la paura, il contrario della paura è la fede, ma soprattutto il versetto 41. Ed essi furono presi da gran timore. Ma come gran timore? L'acqua è tranquilla, uccellini, cip cip cip, nuvolette, tutto a posto. Eh no, furono presi da gran timore. Letto così sembra che adesso siano più spaventati di prima. Cos'è successo? È il versetto dopo. Bellissimo anche questo. Si dicevano gli uni gli altri, sembra che si dicono a mezzo voce, dandosi un po' di gomito, Andrea, Filippo, ma Giovanni, ma chi è dunque costui? Non c'è più neanche il nome, costui, direbbe Camus, lo straniero. Guardate che la forza di queste sei lettere, C-O-S-T-U-I, costui, chi è? Ma chi è? Voi venite qua in chiesa per la lezio e trovate un tipo con la parrucca rossa, con la faccia verde, con le borchie, seduto al mio posto, e vi dite, ma non ce l'ha a dare, ma chi è costui? Parrucca rossa, le borchie, la faccia verde. Chi è? Costui. Chi è? Oh. Dopo un anno siamo arrivati. Siamo arrivati a una cosa enorme, semplice, decisiva, vitale per noi qui, adesso. Si capiscono tante cose. Ci ricordiamo tutto il discorso su il seminatore, la parabola non capita dai discepoli, non lo conoscono. O se volete, la dico in un modo un pochino più morbido, sono stato più duro oggi alle 5 meno un quarto, ma andando avanti con l'età e con la giornata uno diventa un po' più dolce. Si pensava che fosse un maestro. Vai in chiesa perché in chiesa una buona parola te la dicono sempre. Come diceva qua, una benedizione non fa mai male. Vai in chiesa perché una buona parola te la dicono sempre. Era il maestro, era uno che diceva delle buone cose, interessanti. Ma ora, questo Gesù maestro, che il primo titolo, non è sbagliato, eh? È come dire che per laurearsi in fisica atomica bisogna prima fare le elementari, poi vai avanti però, bisogna fare le elementari. Quindi maestro va bene all'inizio, ma poi va a pezzi, addirittura si torna indietro. Chi è costui? Attenzione che siamo chiamati in causa qui e ora. Non è un brutto punto di arrivo darsi di gomito l'un l'altro pensando a Gesù dicendo ma chi è costui? È un meraviglioso punto di partenza, forse è l'unico punto di partenza per iniziare, e dobbiamo noi sempre iniziare. Avessimo 90 anni, gli ultimi 3 giorni che abbiamo da vivere, sempre ci è data la possibilità e ci è chiesta di reiniziare sul Signore, poter dire ma chi è costui? Fino adesso pensavo fosse un maestro che dice delle buone parole, ma nella tempesta, pensiamo Giobbe, ti conoscevo per sentito dire, ora i miei occhi ti vedono. Noi siamo sempre quelli, ma non voi, guardate, anch'io mi ci metto per primo. Siamo sempre quelli fondamentalmente che pensano che Gesù sia un buon maestro, che dice le buone parole, un tipo interessante. Ma quando scopro che colui che mi salva dalla tempesta, appunto, se fosse una favoletta gli salterei al collo e gli darei tanti bacini, ma poiché il Vangelo non è una favoletta ma è storia reale, io mi spavento molto di più se scoprissi che il mio nuovo vicino ha 6 braccia e 18 occhi, per cui andrei dall'altra vicina e dire ma chi è questo qua che è arrivato sul pianerotto? Già 6 braccia. Qui Marco 4, 35, 41, i discepoli ricominciano. Ah, non sarà, l'ultima ripartenza, però iniziamo a vedere questa. E noi, altrimenti favoletta, altrimenti letteratura, altrimenti letteratura nel senso brutto del termine, altrimenti non serve a nulla, e noi siamo chiamati a ripartire. Quindi anche la preghiera nella quale entriamo adesso è una preghiera preziosa, se non altro per dire Signore aiutami a capire quanto poco ti conosco, fammi conoscere la mia ignoranza, fammela toccare con mano. L'ho detto 100 volte, non è un'ignoranza di tipo teologico, dottrinale, saper la Bibbia a memoria, sono cose utili per carità. E averlo conosciuto o conoscerlo come Signore della tempesta. Come il Signore della tempesta nella tempesta, che dorme e si risveglia, che muore e risorge, e che mi fa morire e risorgere. Perché un po' questi qua muoiono e risorgono in questo brano. Un po'. Non siamo ancora al punto di arrivo, però iniziano. Prima no, prima, se volete, con calma, stasera un'altra sera, andiamoci a leggere tutto quello che c'è dal capitolo 1 fino a qua e ci renderemo conto che prima sono stati spettatori. Uno può stare anche spettatore tutta la vita. Può imparare la Bibbia, il Corano, i libri Veda a memoria, da spettatore. Poi avviene la tempesta e gli succedono cose. Ci diamo uno